Buongiorno. Grazie. Sedia che si sprofonda. E la volta scorsa ci eravamo lasciati con le ultime battute del capitoletto di La fine del mondo, dalla metastoria alla storia, che vorrei riprendere e poi passare al capitolo successivo, che si chiama L'umanesimo etnografico, e poi la volta prossima vedrei l'ultimo, che è l'ethos del trascendimento, e la volta prossima ovviamente anche chiudiamo il discorso della lista dei testi obbligatori per l'esame. La questione su cui ci siamo lasciati la volta scorsa, ricordate, era quella del mascheramento della storicità, cioè l'umanità che per stare nella storia, per fare storia, ha bisogno di far finta di non starci e quindi inventa delle mascherature per, diciamo, uscire apparentemente dalla storia, di tipo religioso, di tipo magico, di altro genere, e diciamo grazie a questa protezione comunque affronta la storicità. Però, dice De Martino, una volta che abbiamo capito come funziona, abbiamo demistificato questo tipo di mito, che si fa? Cioè, siamo di fronte a un'alternativa difficile, a una, insomma, scelta difficile, perché se la storia dell'umanità ha testimoniato che finora l'umanità di queste maschere, di questi appoggi, di queste grucce, usa anche poi dopo metafore di tipo ortopedico, ha avuto bisogno, una volta che le andiamo a togliere non rischiamo il crollo, non rischiamo la fine, è un problema aperto. E diceva De Martino, abbiamo letto questo pezzetto, l'alternativa è chiara: o si accetta o non si accetta la realtà della condizione umana, che è limite e iniziativa che oltrepassa il limite, situazione e valore che trascende la situazione, morte e opera che sopravvive alla morte. Limite, situazione e morte. Il problema è questo, cioè la condizione umana è limite. Si ha il coraggio di accettare che è una condizione limitata, che oltre certe cose non sappiamo e non possiamo andare? Situazione. Si ha il coraggio di affrontare le situazioni, che non sempre sono quelle che per il 90% del tempo affrontiamo, e cioè quelle che lui chiama l'ovvio, la domesticità, l'appaesato, eccetera, cioè quelle che già conosciamo. Possono anche essere situazioni che ci mettono alla prova. Abbiamo il coraggio di affrontarle senza paracaduti e senza reti di protezione? Buongiorno. Niente, nessun problema, ben arrivata. E anzi, ancora grazie per la segnalazione della volta scorsa della cosa, che era un notevole pasticcio, però grazie a voi l'ho risolto. E morte è il limite dei limiti, cioè lì proprio non c'è niente da fare. Si ha il coraggio di accettare che non c'è un al di là, come appunto nell'articolo che abbiamo visto, il rapporto sull'aldilà. In buona fede io non posso più, diceva De Martino, fare come se credessi a un al di là. Mi rifiuto di, anche rispondendo alle domande della scrittrice, del giornalista che lo sollecitava, di immaginarmi un al di là, perché è un al di là che immaginerei secondo il mio patrimonio culturale, le mie condizioni storiche, eccetera, e quindi è semplicemente storia. Allora, io ho capito che è tutto storia, che è tutta umanità e che non c'è un al di là, se non affidato alla mia stessa opera. un'opera dotata di valore che sopravvive al singolo e entra a far parte della storia di quelli che rimangono. Ho il coraggio di tutto questo? Se non si accetta questa condizione, perché l'accettarla comporterebbe l'annientamento dello stesso coraggio civile, creatore di civiltà e di storia, allora non resta che negare realtà a questa condizione, occultarla, mascherarla nei grandi temi protettivi della vita religiosa, del mito e del rito, della teologia e della metafisica, della magia e della mistica. Non resta cioè che, e questo sia chiaro, sono nomi di cose molto generali, dentro ci può stare di tutto. Anche la quintessenza del progetto di tempo etico, questo è un pezzo che non vediamo della fine del mondo, ma è il tempo interamente umano, che va oltre il tempo ciclico e oltre il tempo unilineare delle religioni, il tempo interamente umano, De Martino lo chiama tempo etico, il progetto massimo espresso fino allora dall'umanità, nell'epoca in cui De Martino parlava, era il marxismo, che diciamo faceva da guida per rivoluzioni che si erano effettivamente verificate e per cambiamenti epocali nella storia dei popoli che avevano fatto queste rivoluzioni. Ma il marxismo stesso aveva largamente caratteri religiosi nella applicazione concreta che se ne faceva, aveva largamente un valore protettivo, e De Martino appunto lo dice, tutta la cultura, quindi compresa le parti più che maggiormente esprimono autoconsapevolezza, coscienza, progettualità, eccetera, tutta la cultura umana è tutto un sistema che consente all'umanità di affrontare il problema del limite, compreso quello ultimo, il limite dei limiti, la morte. Dunque anche nelle espressioni massime di autoconsapevolezza, di autocoscienza che l'umanità ha distillato nella sua storia, e per De Martino ai suoi tempi era per esempio il marxismo, c'è un lato di protettività, di religiosità, di magismo, qualcosa alla quale si ricorre al di là di ogni ragionamento, di ogni progettualità razionalmente controllata. Non se ne può fare a meno, ce n'è bisogno, se no non si vive, non si campa. La differenza è che se si tratta di costruzioni interamente umane si può sempre cambiare, si può sempre smontare, rimontare, aggiungere un pezzo, cambiare qualcosa che non funziona. Non è così facile, e storicamente è stato molto difficile, pensando appunto anche alle esperienze dei socialismi realizzati cosiddetti, a tentare di far cambiamenti si finiva nei campi di concentramento, insomma, sia in Russia che in Cina. Però in teoria si poteva, cioè Marx non era un dio, veniva deificato anche, ma non stava scritto da nessuna parte che Marx e Lenin fossero personaggi o Mao Zedong meta storici. Si poteva cambiare idea, si potevano trovare altre strade, si poteva disfare quel che l'umanità aveva fatto. Se siamo nel campo della metastoria ufficiale, non si può, ci pensano le divinità, ma noi non possiamo intervenire a quel livello. Quindi una differenza in linea di principio c'è, però in linea pratica, per quanto riguarda la vita vissuta delle persone, diciamo, è De Martino lo sottolinea, l'abbiamo visto, insomma, che lo sottolinea, tutta la cultura umana, ivi comprese queste parti particolarmente avanzate in termini di coscienza, di criticità, eccetera, svolgono anche una funzione protettiva dalle difficoltà che ci paiono insormontabili. Prego.
Quindi per un attimo, se una persona vive continuamente, perennemente nella metastoria di una sorta di continua apocalisse, perché non è possibile che stia sempre col pensiero oltre, in un contesto religioso magico, cioè è questo il...
Ma nessuno vive perennemente nella metastoria. La metastoria è un ricorso, è come se abbiamo il bagno, ci possiamo andare, ma non stiamo sempre lì, a meno che non siamo malati.
Quindi se uno sta sempre in bagno, infatti uno dice che è malato.
Certo, ma non è, non, questa condizione non si dà. Se vogliamo essere irriverenti, perché mi è scappata questa metafora un po' così, uno pensa a chi è deputato a farlo, quindi il clero è, insomma, è sempre in questa condizione. Ma naturalmente le persone umane, in quanto umane, qualunque specializzazione abbiano, essenzialmente vivono. Figure limite, non a caso le grandi mistiche, gli asceti, gli eremiti, eccetera, sono figure limite tra l'eroe culturale che fonda nuove discorsività, nuove pratiche, quindi spinge in avanti, ma sempre la storia umana, perché gli altri vivono di storia umana e non si trovano perennemente in condizioni limite, o anche interpretati in termini di patologie, che chi non ha quella grande, diciamo, spinta di fede, normalmente in una comunità, in un paese, in un quartiere, verrebbe considerato una persona non proprio a posto. Però la metastoria è una via di uscita sempre possibile, ma non è la condizione abituale di chi che sia normalmente, quindi è una possibilità, ma non è che non si discute di qualcuno che vive sempre nella metastoria. Certo, se vogliamo pensare a qualcuno che viva sempre nella metastoria, è una condizione patologica, però non è la metastoria religiosa in quel caso, è le apocalissi psicopatologiche, è la dimensione psicopatologica di cui parla De Martino, non quella religiosa. Anzi, lui appunto sottolinea, l'abbiamo visto, come la metastoria religiosa sia stato un meccanismo potente per l'umanità per fare storia umana. Mi proteggo e quindi sono capace di fare le cose normali di tutti i giorni, o anche grandi imprese. Il coraggio civile, creatore di civiltà e di storia, si esplica anche grazie alla protezione del potenziale ricorso alla metastoria, del pensiero che c'è una possibile metastoria. Ma come sappiamo, nella nostra vita corrente, nella nostra mente sono compresenti tanti ingredienti diversi, ma proprio compresenti e contemporaneamente, quindi nessuno di noi è una cosa sola, mai praticamente, neanche dal punto di vista dei valori e della cultura, men che meno.
Quindi quando c'è un cattivo uso, un uso non corretto di alcuni di questi strumenti, si finisce nella apocalisse psicopatologica.
Beh, non è che sia una scelta di norma, cioè la dimensione psicopatologica è una condizione che si subisce, e infatti è proprio lì la radice della patologia. L'essere agiti da, in linguaggio de Martiniano, cioè una condizione che si subisce, non si sceglie. Se l'eremita sceglie di farsi eremita e quindi di vivere perennemente ai margini, è comunque una scelta. Se Moravia sceglie di scrivere la noia, è comunque una scelta. E quindi siamo sempre nel campo della cultura e del fare storia umana. La non scelta è patologia. Ciò che viene raccontato nella noia è patologia, ma non la scrittura della noia o il fatto che esista il romanzo La noia nella letteratura italiana. la condizione di chi vede sfaldarsi il senso corrente della quotidianità, degli oggetti, eccetera, eccetera, quella è patologia, ma non è che lo sceglie. Il fatto che al Rock and Ten gli si modifica il sedile del tram sotto il sedere non è una sua scelta, è una forma di patologia perché è una condizione che subisce, appunto. Questo è proprio il grande discrimine. Storia è, umanità è, quando si sceglie, quando si agisce, quando si è in condizione di fare cose secondo, De Martino dice, valori, più semplicemente possiamo dire, secondo progetti, secondo scelte, quella è la condizione normale dell'umanità, letteralmente da che mondo è mondo, perché il mondo è fatto dall'umanità. Quando non si può scegliere, allora si è in una condizione patologica, ed è anche molto frequentemente nell'esperienza di chiunque di noi un entrare e uscire da queste condizioni. Cioè anche durante la giornata si ha la sensazione di non farcela fare delle cose e poi dopo ce la si rifà di nuovo. E quindi è proprio un po' questa in fondo, in tutto il discorso della fine del mondo, il vero discrimine: poter scegliere o non poter scegliere. Poter scegliere e poter fare e poter progettare è la condizione normale dell'umanità, che produce storia e costruisce il mondo. Non poterlo è finire fuori da questo meccanismo, stabilmente o provvisoriamente. Il grande problema è che con la morte ci si finisce fuori, senza volerlo e per sempre. Qui è un limite che non si aggira, per cui si può solo, come quando lui parla sempre dei simboli civili, è il bellissimo esempio che lei faceva la volta scorsa sul suonatore di jazz che partecipa ai funerali e consola, conforta, cura i partecipanti al funerale con una musica assolutamente laica, e funziona in alcuni casi. Queste sono cose che i viventi fanno e che in qualche modo alludono a un futuro che va oltre i limiti della vita di ciascuno. Però quei limiti non si sorpassano, non c'è nulla da fare. Diceva De Martino, se non si ha il coraggio di accettare questa, la consapevolezza di questa condizione, il fare sarà allora mascherato nel ripetere e nel limitare, imitare. Lo star desto sarà ricompreso in un sognare, e nella storia si starà come se non ci si stesse. Ma intanto, per questa pia fraus, pia frode, cioè imbroglio a fin di bene, si opererà e si creerà e si innalzerà l'edificio della civiltà. Se invece si accetta la condizione umana e si riconosce senza scandalo che essa ha un limite e che l'opera è chiamata senza sosta a valicare questo limite, e si scorge nell'aldilà dell'opera dotata di valore l'unico modo di distaccare l'uomo dalla natura e di avviarlo dal transeunte al permanente, se si ha coraggio e forza di eccetera eccetera fare a meno di una vera patria, l'idea di una vera patria, cioè un mondo ultramondano situato nella metastoria in cui tutto è già a posto, allora si batte la via dell'umanesimo storicistico, della civiltà moderna, della coscienza che i beni culturali hanno integralmente origine e destinazione umana. Se dovessimo definire la nostra epoca e noi stessi in essa, dovremmo dire che noi siamo attualmente impegnati proprio in questa alternativa e stiamo decidendo con pena e tormento. Alla mente abbiamo già davanti il quadro di un umanesimo integrale, ma in noi e intorno a noi c'è l'insidia dell'angoscia e il bisogno del porto sicuro. Le ultimissime parole del libro, no, anzi, le penultime parole del libro che vedremo la prossima volta, dicono esattamente: in questo dramma sta l'umano, cioè nell'alternativa fra l'ethos del trascendimento e dunque tutto quello che ha menzionato finora sarà ciò che chiamerà ethos del trascendimento, il fare, l'esserci, la coscienza, l'accettare la coscienza del limite e la necessità dell'opera umana per oltrepassare questo limite senza garanzie e senza difese extraumane, metastoriche e ultramondane. L'alternativa tra il riuscirci e il non riuscirci, in questo dramma sta l'umano. Così si chiude il libro. E poi gli ultimi due paragrafi si riferiscono un po' agli esiti anche storico-politici di questa alternativa e della capacità di farsene consapevoli e di accettarla in quanto tale. Nel paragrafo successivo fa tutta una serie di, appunto, di metafore, di esempi, il valore degli stimolanti, perché ho bisogno di Cristo per affrontare la storia, perché ho bisogno di bermi un buon bicchiere di vino per stimolare la socialità con i miei commensali. Ribadisce: il valore non sta mai nello stimolante, che sia la religione che mi stimola a fare perché mi protegge, che sia il ricorso al buon bicchiere di vino per comunicare e per socializzare. Il valore non è mai nello stimolante, ma nello stimolato. Devo bermi un buon bicchiere di vino per accendere la socialità? Sia, la cosa importante è la socialità che segue. Ho bisogno di far ricorso a un apparato metastorico religioso per operare, per darmi il coraggio civile di essere creatore di civiltà e di storia? Sia, l'importante è la civiltà e la storia che io riesco a creare. Il ricorso a qualcosa di esterno, a una protezione, a uno stimolo, comunque è un segno di debolezza e di fragilità. È un segno di debolezza e di fragilità, ma De Martino non dice mai che l'umanità si deve attrezzare a fare a meno della debolezza e della fragilità, che potrà mai essere né debole né fragile, in quanto umanità sarà sempre debole e fragile, ma può scegliersi altre strade che non sono il ricorso alla metastoria e all'ultraterreno per sopperire alle proprie debolezze e fragilità, che rimangono, ma ci posso convivere in modi diversi che mi danno più forza e più potere sul mondo, che non siano il ricorso all'apparato magico religioso. Il ricorso a una protezione, a uno stimolante esterno, costituisce un segno di debolezza e fragilità, una improprietà e una carenza l'aver bisogno di un mediatore per riscoprire il vivo dei volti umani e per ristabilire nelle folle anonime, nei vicinati, nelle famiglie, il circuito di una comunicante operosità sociale. Infatti, il volto umano come tale, senz'altro stimolante che la sua stessa immagine, racchiude in potenza quanto occorre per spingerci, se lo vogliamo, alla grande avventura di un incontro trasformatore. Senza dubbio possiamo non volere, anzi, per lo più, non vogliamo questo incontro trasformatore. E allora ricorriamo al mediatore, Ma se è vero che dobbiamo a questo proposito essere indulgenti con noi stessi e accogliere la politica dei simboli stimolanti, è anche vero che in una prospettiva di rigore estremo già cominciamo a offendere l'altro quando per raggiungerlo abbiamo bisogno di un detour, di una deviazione, di aggrapparmi a qualcos'altro. Non ci dovrebbe essere bisogno di far ricorso a qualche aiuto esterno, ci dovrebbe bastare il confronto con l'altro, con gli altri, per accogliere la sfida dell'incontro trasformatore. È difficile, è faticoso, di solito, molto spesso non se ne ha voglia, però può rientrare, questo è il discorso di De Martino, nel nostro orizzonte di valori la consapevolezza che le cose stanno così. Poi possiamo decidere se e quando e quanto accettare questa sfida o non. Mai, qualche volta, sempre un po' difficile, però già il qualche volta e fare intorno al qualche volta un sistema di valori e di opere, diciamo, sarebbe una alternativa abbastanza radicale alla storia umana così come si è configurata finora.
Qui sfiora il tema dell'essenzializzazione.
Non ho capito.
De Martino qui tocca sfiora il tema dell'essenzializzazione.
Cioè?
Ci si chiuda all'interno di un ambito religioso in opposizione ad altri.
Non mi pare che qui il discorso vada in questa direzione. Ce lo possiamo portare ragionandoci, ma qui non mi sembra che vada in questa direzione.
Però avverte il timore che ci si possa chiudere.
Non ne parla. Il discorso è tutto sul lato opposto, cioè sul valore di apertura. Lui qui, certo, uno ci può ragionare e dire c'è quel rischio, ma qui il discorso che lui sta facendo è opposto. Sottolinea il valore di apertura e parla di aperture. Dice la sfida è aprirsi, accettare la situazione della condizione umana quale realmente è e aprirsi. Spesso e volentieri non ce la facciamo e abbiamo bisogno di aiuti per aprirci. Se siamo bravi e riusciamo a valerci di quell'incremento di autoconsapevolezza, eccetera, eccetera, possiamo farcela anche senza aiuti esterni. Ma il discorso è sull'apertura, non sta parlando dei rischi di chiusura. Qui, almeno in questo contesto, non c'è questo discorso. E l'ultimissimo diciamo paragrafo di questo capitolo si chiama Osservazioni sulla libertà religiosa, e sempre nella, appunto, nell'economia di questo discorso che stavamo facendo, valuta negativamente dal punto di vista del suo discorso, di tutto quello che sta cercando di costruire come filo di discorso, la necessità del ricorso a una dimensione religiosa per farcela a stare nel mondo. Dice, dovremmo poterne fare a meno, però, come nella pagina prima diceva, dobbiamo essere indulgenti con noi stessi, umani, esseri umani, per il fatto di aver bisogno di far ricorso ad aiuti esterni, extrastorici, per farcela nel mondo. Fa una chiosa specifica sul tema della libertà religiosa e del fatto se, stante il fatto che comunque la religiosità dovrebbe essere nell'economia di un discorso, appunto, che mira ad estendere il più possibile la consapevolezza dell'origine e della destinazione interamente umane dei beni culturali, la dimensione religiosa dovrebbe poter essere superata, però lui dice questo non può essere una cosa che si fa per via di politiche statali. La persecuzione religiosa come tale è una prevaricazione con la quale lo Stato, in luogo di assolvere al suo compito di rendere sempre meno teogenetico un certo regime esistenziale, cioè invece di limitarsi ad aiutare i cittadini a acquisire consapevolezze, cultura, eccetera, che se vogliono li affrancano dalla necessità di un discorso religioso, ma lo Stato questo deve fare, fornire strumenti e basta. Se in luogo di fare soltanto questo, lo Stato pretende di colpire direttamente il sistema protettivo che religioso, che finché è richiesto sta a testimoniare appunto che il suo compito non è stato assolto, pericolosa prevaricazione che o disgrega la società o prepara con le persecuzioni e le violenze una più vigorosa ripresa del bisogno del divino. Perseguitando una religione che è ancora nei cuori, si suscitano soltanto dei martiri. Tanto più se la lotta non si compie in nome di una religione più elevata, per cui io cerco di sostituire un sistema di valori a un altro e in qualche modo posso anche riuscirci per via amministrativa, se questa lotta non si svolge in nome di una religione più elevata, ma in nome di un umanesimo integrale che richiede una forza morale ancora inattuale rispetto al reale regime di esistenza. Cioè, se la critica, diciamo, contro il ricorso alla metastoria e alla dimensione religiosa fa leva interamente, come è nel suo intento, su un incremento di consapevolezza individuale e collettiva, questa è un qualche cosa che non può essere appoggiata per via legislativa, è opera di convinzione, è opera, Gramsci avrebbe detto, di egemonia, è ricerca di consenso, è qualche cosa che o le persone se ne convincono liberamente e saldamente in modo autonomo o non è. Non si può per legge stabilire un aumento medio della forza morale. Cioè, la forza morale è una cosa che gli umani costruiscono faticosamente, tornando indietro, ripensandoci, cambiando completamente registro. Non si stabilisce per legge. Per legge tu puoi stabilire una religione di Stato, quello sì, per cui obblighi le persone ad andare in un altro edificio invece in quello dove andavano prima, a fare certe cose che dei signori vestiti con una divisa diversa da quelli di prima fanno. Questo lo puoi fare per legge e alla lunga magari funziona pure, ma la convinzione intima, interiore, che ogni essere umano può costruirsi per fare a meno delle divise che parlino da un pulpito, quello per legge non si fa. Quindi sta dicendo, la persecuzione religiosa, finché le persone sentono il bisogno di una religione, non è giusta e oltretutto non funziona. Come ho già, mi sembra, accennato un'altra volta, mi sembra che questa sia, anche se lui non lo dice, un accenno fortemente autocritico ai toni che lui aveva usato, per esempio nel saggio intorno a una storia del mondo popolare subalterno, quando era molto elogiativo, diciamo, della situazione che si dava in Unione Sovietica. Lui parlava sì del folklore, della ricerca etnologica in Unione Sovietica, del fatto che lì il mondo popolare subalterno non fosse più ufficialmente subalterno, però parlava anche della bontà del lavoro degli etnologi sovietici di aiutare a estirpare gli arcaismi, a individuare e a estirpare gli arcaismi, ivi compresi quelli religiosi. Mi sembra che ci fosse anche un accenno esplicito, non ne sono sicurissimo, ma certo rientrava nell'economia del discorso e quello stavano anche facendo in Unione Sovietica. Non funziona. qui mi sembra che appunto De Martino non ha mai cambiato idea sui quadri di fondo, e come ho detto tante volte, la fortissima tensione etica che attraversa tutta la sua opera può cambiare di stilistica espressiva nel tempo, però come ispirazione di fondo rimane assolutamente la stessa. Però appunto rispetto allo scritto del 49 qui c'è una esplicita, visto che sta ragionando appunto di quello che poi chiamerà che variamente chiama ethos del trascendimento, dice: questa è una cosa che non si può fare per legge. Le persecuzioni contro chi non pensa in questi termini non funzionano e non vanno bene. Non vanno bene, punto. Poi non funzionano è un rincarar la dose. Il capitolo successivo, l'umanesimo etnografico, riprende e sviluppa il tema di dalla metastoria alla storia, declinandolo in altri termini. Il tema affrontato appunto in questo capitolo dell'umanesimo etnografico è certamente quello di una valutazione del senso del lavoro antropologico, ma dialoga molto bene con tutto il discorso su storia e metastoria e quello che vedremo la volta prossima sull'ethos del trascendimento, perché al sapere antropologico viene assegnato, come abbiamo già accennato le volte scorse, un valore molto alto, molto grande, perché, dice il mondo, ormai è un mondo in cui le umanità si confrontano direttamente e solo l'etnologia, che è figlia della cultura occidentale, si è posta in modo specialistico il problema di questo confronto fra culture. Dunque è una, veramente lui pensa che sia una chiave, e mi sembra ragionevole metterla in questi termini, una chiave per la comprensione della realtà del mondo come si è configurato dopo i secoli delle scoperte geografiche e della fondazione dei domini coloniali, cioè il mondo in cui l'espansione commerciale, politica, militare, a scopo di dominio e di sfruttamento, certamente, delle culture occidentali, però di fatto ha prodotto un effetto di unificazione del mondo, quello che ai nostri giorni chiamiamo globalizzazione e che naturalmente ha caratteristiche e fisionomie significativamente diverse da quelle dell'epoca di De Martino, cioè di 60 anni fa. Però i termini di fondo di un ragionamento dell'esperienza umana e di come l'umanità affronta questo nuovo assetto del mondo, più o meno quelli sono. E dunque la riflessione di De Martino può essere interessante anche per noi oggi, mi sembra. E ricordate che questo era uno dei temi che facevano dire alla Signorelli quando si poneva la domanda retorica, naturalmente, dal suo punto di vista: ha qualcosa ancora da dirci Ernesto De Martino qui e oggi negli anni 2000? Una delle motivazioni per cui si rispondeva affermativamente era appunto anche in questo, nella tematizzazione di quello che poi del confronto fra culture e che poi De Martino chiamerà umanesimo etnografico. Il modo specifico in cui si declina questa assegnazione di valore molto elevato al sapere etnologico di De Martino è esattamente quello di associarlo alla categoria di umanesimo, cioè un approccio ai fondamenti dell'esperienza umana, di cui la conoscenza etnologica può essere un ingrediente particolarmente importante nel mondo moderno. E perciò De Martino dice all'inizio di questo capitolo, che si chiama L'umanesimo etnografico: il sapere etnologico non deve essere solo il sapere che si occupa specialisticamente delle etnie non occidentali, delle culture non occidentali. Soprattutto deve essere il sapere che si occupa del rapporto fra queste culture e le culture di provenienza degli etnologi, cioè un sapere che mette in relazione culture, un sapere di confronto. Non si tratta di farsi specialista delle concezioni della magia degli Zande, molto approfonditamente, standoci lì un sacco di tempo, eccetera. Quello si deve fare, e quindi Evans Pritchard bene ha fatto a fare quello che faceva, ma questo è solo il primo passo. Ciò a cui tutta questa conoscenza approfondita deve servire è al confronto, al mettere in relazione culture diverse. È proprio a questo riguardo che lui aveva citato nell'introduzione della Terra del Rimorso il Levi-Strauss dei Tristi Tropici, che in questo capitolo torna varie volte il Levi-Strauss in modo implicito, esattamente riprendendo alcuni temi che De Martino ha citato esplicitamente nell'introduzione alla Terra del Rimorso, menzionando le passi di Levi-Strauss nei Tristi Tropici. Qui ci sono proprio delle espressioni riprese pari pari dalle citazioni che aveva fatto allora, senza ripetere la citazione virgolettata. E poi nella parte finale del capitolo la Gallini ha inserito tutta una serie di schede di lettura di opere di Levi-Strauss fatte da De Martino, che sono, diciamo, funzionali a questo tema dell'incontro etnografico. Nell'edizione francese, per esempio, non le hanno incluse, hanno considerato che era un'aggiunta piuttosto estrinseca, quindi tutta questa parte su Levi-Strauss nell'edizione francese della Fine del Mondo l'hanno esclusa. Il capitolo sull'umanesimo etnografico è fondato su una riflessione approfondita, articolata, che riprende più o meno gli stessi temi ma da punti di vista sempre diversi, dell'incontro etnografico. Cioè il sapere etnologico è incontro etnografico, cioè due culture che si incontrano e come primo effetto non si piacciono, e poi per iniziativa di una delle due cercano di stabilire un dialogo. Questo è il secondo elemento al quale De Martino non vuole rinunciare e che fonda il concetto di etnocentrismo critico di cui tratta in questo capitolo sull'umanesimo etnografico, consapevolezza dell'origine e della destinazione interamente umane dei beni culturali e iniziativa della costruzione di una disciplina dell'incontro con l'altro, sono due prodotti della cultura occidentale. C'è la possibilità di costruire una concezione del mondo e della vita interamente laica, interamente umana, nei termini cari a De Martino, umanistica, e che non ha bisogno del ricorso alla metastoria. È il primo aspetto: consapevolezza dell'origine e della destinazione interamente umane dei beni culturali, produzione di un sapere specialistico volto allo studio, al confronto delle culture altre, e quindi l'etnologia è il secondo aspetto. Queste due cose vengono dalla cultura occidentale, sono prodotti della cultura occidentale, sono strumenti che la cultura occidentale mette a disposizione innanzitutto degli etnologi e potenzialmente dell'umanità intera. A questi, dice De Martino, io non voglio rinunciare. Quindi su questo si fonda il mio etnocentrismo critico. Non possono, e lo vediamo nei passi appunto di questo capitolo, non posso non essere in prima battuta etnocentrico, perché non posso spogliarmi dei miei valori. Critico perché sono pronto a cambiarli, a riplasmarli, a metterli in discussione grazie al confronto con l'altro, ma dentro questi valori che mi porto dietro ce ne sono almeno due che io, dei quali sono contento, che trovo utili, che trovo buoni. Consapevolezza dell'origine e destinazione interamente umana dei beni culturali, produzione di una disciplina che si occupa sistematicamente del confronto con gli altri. Laicità, confronto, sono due cose buone che sono venute dalla nostra tradizione e che ci possono servire ad allargare i limiti della nostra tradizione, innanzitutto a esserne consapevoli grazie al confronto con gli altri, allargare questi limiti e, diciamo, metterli in circolo nella storia universale e mondiale. È una super sintesi del tema dell'umanesimo etnografico e dell'etnocentrismo critico. Dice nel secondo dei capoversi, dunque abbiamo detto incontro etnografico, nel secondo dei capoversi di questo, dei paragrafi di questo capitolo, parla della interna paradossia, che vuol dire paradosso, il paradosso interno ineliminabile e insuperabile dell'etnologia, della scienza del confronto con le altre culture. E l'etnocentrismo critico è il modo che lui propone per superare, per andare oltre questo interno paradosso, che consiste, anticipiamo, ma l'abbiamo già detto, nel fatto che non posso, che devo essere in condizione di ascolto e di osservazione la più disponibile possibile dell'alterità, ma non posso farlo rinunciando interamente alla stessità. Io me stesso medesimo non posso non continuare a essere me stesso mentre ascolto, guardo, osservo e dialogo con gli altri. Ma questo non diventa un impormi sugli altri, non diventa credere di stare ascoltando mentre in realtà sto facendo il ventriloquo? È un paradosso interno. Se faccio a meno di tutto divento impotente, della mia patrimonio divento impotente e incapace di ascoltare e di osservare. Se mi porto dietro tutto il mio patrimonio rischio di opprimere e di sostituire alle culture altrui questo patrimonio. È un paradosso. Come se ne esce? Lui propone una possibile uscita e dice: il concetto di incontro etnografico come tematizzazione del nostro e dell'alieno, cioè l'incontro etnografico consiste nel mettere a confronto la cultura di provenienza dell'etnologo e la cultura che va a studiare e a osservare, o istituzioni culturali che va a osservare e a studiare, come il suo caso, tarantismo, lamentazione funebre e magia. Il concetto di incontro etnografico come tematizzazione del nostro e dell'alieno comporta una interna paradossia, un interno paradosso, dalla cui analisi dipende la formulazione di una metodologia etnologica adeguata. Di solito si prescrive all'etnografo di osservare senza preconcetti i fatti etnografici e di descriverli con esattezza. Ma dice, questa è una assoluta banalità che non ci dice ancora nulla. Anzi, questo non è un fondamento, l'osservare senza preconcetti e descrivere onestamente quel che si è osservato. Non è un fondamento del lavoro etnologico, è un qualche cosa che ha bisogno di essere fondato. Queste categorie di cui l'osservatore, l'etnologo, non può non fare uso nell'osservare l'alterità culturale, queste categorie che entrano in azione nell'atto di sorprendere in vivo un fenomeno culturale alieno nell'osservare l'alterità culturale e nel discorso etnografico, cioè nel descriverle, nello scrivere il resoconto, il libro dopo che sono stato laggiù, queste categorie sono molteplici, queste categorie che l'etnologo si porta dietro e non può non portarsi dietro: natura e cultura, normale e anormale, psiche sana e psiche malata, conscio e inconscio, io e mondo, individuo e società, male e bene, dannoso e utile, brutto e bello, vero e falso, linguaggio, economia, tecnica, razionale e irrazionale, spazio, tempo, sostanza, causa, fine. Nella parte finale del paragrafo dove parla di Lévi-Strauss ne fa un altro elenchino, religione, magia, tecnica, mito, rito, arte, economia, società, diritto, politica, anima, spirito, forza, normale e anormale, storia, cultura, tutte parole che nei libri di antropologia non possono non esserci, ci sono. Ma, dice De Martino, già soltanto l'impiego di queste categorie nella osservazione etnografica delle culture aliene trascina inconsapevolmente con sé la intera storia della cultura occidentale, le sue decisioni, le sue scelte, le sue polemiche, le sue distinzioni, senza che l'etnografo sia minimamente garantito, finché dura tale inconsapevolezza, dal proiettare arbitrariamente quelle decisioni e quelle scelte, quelle polemiche e quelle distinzioni nella cultura aliena che ne è invece impartecipe o partecipe secondo modalità storiche diverse. Fa per esempio il caso, l'esempio che porta è quello della categoria di magia. Appunto, se il signor Evans Pritchard va tra gli Zande, va a studiare e applica il concetto di magia e studia le dinamiche sociali, perché la figura dello stregone è fondamentale nella società Zande, d'accordo, ma che vuol dire magia? Per noi, uno che parte da qui e va in Lucania o in Africa e applica la categoria di magia, vuol dire, qui c'è tutto un lungo excursus che noi riportiamo, ma che si porta dentro tutto questo, per cui la nascita della civiltà occidentale moderna, la lotta fra scienza e religione, la nascita della scienza rispetto alla magia, la magia naturale rispetto alla magia nera, le polemiche all'interno delle varie correnti, la stregoneria fino al paranormale e al metapsichico diciamo presente nella società occidentale, tutto questo sta dentro la parola magia. Allora io posso usarla in un senso circoscritto, di cui io autore sono consapevole, eccetera, per descrivere certi fenomeni, ma mentre uso la parola magia mi porto dietro tutto ciò. La contadina lucana che ha il problema di una carenza di latte e quindi ricorre al maciaro e allo scongiuro e riconduce tutto, entrambi, maciaro e contadina, riconducono tutta la questione a un orizzonte culturale in cui lo scongiuro è efficace, funzionale, c'è, ci si ricorre correntemente per insomma, andare avanti. La società centrafricana in cui tutta la lotta fra magia detta nei termini del descrittore occidentale, magia nera e magia bianca, magia positiva e magia negativa, i rapporti tra gli stregoni e i capi politici, le questioni legate alla parentela, eccetera, eccetera. Per gli Zande, per i braccianti lucani, la parola magia, che senso ha? Non la usano nemmeno, non è moneta corrente, vado a spendere euro dove si usano le sterline, non me lo prendono, infatti se ne vanno. È un problema, non posso non portarmi dietro euro perché quelli sono quelli che posseggo, altrimenti vado e devo chiedere la carità per strada, mi devo fare nudo e chiedere la carità per ottenere i primi pennies. No, mi porto dietro euro e li cambio, funziona. Infatti alla fine parlerà di questa non incommensurabilità delle categorie. Ma devo essere consapevole che gli euro non sono sterline, devo fare la conversione, devo capire quanto costa una cosa per capire se costa di più o di meno. Se vado a interpretare relazioni sociali di una società centrafricana e uso il concetto di magia, ci devo stare attento. Non funziona automaticamente. Se mi faccio un'idea delle relazioni tra folklore, cattolicesimo in versione popolare, cattolicesimo ufficiale e tutti gli altri aspetti della vita che vivono i contadini lucani, ci devo stare attento a questa categoria di magia. Dunque, non posso farne a meno e nello stesso tempo devo sapere che andandola a usare io mi sto portando dietro tutta una storia che è mia, di me che osservo e studio e poi scriverò, ma non è loro che fanno le cose che io chiamo in quel modo lì, che io descrivo secondo quelle categorie ineliminabili, inevitabili e nello stesso tempo compromettenti. Prego.
Ma questo non implica poi che inevitabilmente si venga comunque sempre agiti?
Chi?
In questo caso per esempio l'etnografo o anche l'altro viene comunque inevitabilmente agiti l'altro dall'etnografo, l'etnografo porta con sé e poi l'etnografo stesso attraverso tutta la storia che si porta dietro, che comunque non può conoscere totalmente, che gli impedisce quindi di poter agire chiaramente, quindi lascia sempre quel sospetto del se ci fosse una storia qui, se ci fosse una storia, non ha un modo chiaro di...
La risposta è no, non si è agiti, nel senso che, ed è diciamo un po' l'obiettivo del discorso di De Martino, si è agiti se si è inconsapevoli di ciò. Se si è inconsapevoli, cioè uno non è criticamente cosciente di quello che sta facendo quando usa per esempio il concetto di magia, allora si è agiti e si è etnocentrici in modo dogmatico e irriflesso, per esempio dicendo selvaggi, ignoranti, ancora non sanno che, non si rendono conto che, glielo spiegheremo noi, il fardello dell'uomo bianco di Kipling. Se c'è l'inconsapevolezza, si è agiti da. Questa inconsapevolezza può poi anche rivoltarsi nella consapevolezza opposta e si è, diciamo, etnocentrici in modo dogmatico e aggressivo. Non si è agiti da se si fa il lavoro di smontaggio che appunto De Martino propone, suggerisce e ritiene importante, cioè è un delicato equilibrio, nulla è mai garantito. Questo può essere un po' una cifra di fondo dello stile e dell'approccio proprio cognitivo di De Martino. Si vive senza rete, come esseri umani in carne ed ossa e come studiosi, non si è sicuri mai di niente, ci si prova, si fa del proprio meglio e bisogna vedere l'effetto che ha quel che si è tentato di fare, ma non si è garantiti. Qui c'è un delicato equilibrio tra il non posso fare a meno di portarmi appresso queste categorie, perché se no sono completamente muto, cieco, sordo, non c'ho gli euro in tasca, che faccio una volta che sono arrivato lì? Solo perché lì non si usano euro. Io mi devo portare appresso le mie categorie e devo rischiare di applicarle con il massimo di cautela possibile e con il massimo di apertura possibile a quello che mi sta di fronte, pronto a cogliere gli insegnamenti della realtà che mi sta di fronte e a farli retroagire sulle mie categorie per cambiarle, per modificarle, per trarre qualche insegnamento da questo confronto. E questo, saltando un po' a delle conclusioni che riprenderemo, ha anche un effetto sull'altro, perché modifica anche l'altro. Questo è un discorso da fare parlando di relativismo, quindi ci arriveremo. Sono rischi che si corrono. Se io vado a studiare il tarantismo, poi dopo cerco anche di intervenire, non al momento in cui sto raccogliendo materiale per scrivere Terra e Rimorso, ma rimandando a un'altra occasione, a un altro tipo di equipe, eccetera, anche per intervenire e cambiare quella situazione. Nella misura in cui io faccio tutto ciò consapevolmente, non sono agito da. Essere agiti da, è un po' il discorso che facevamo prima con lui, è l'alternativa alla consapevolezza, alla deliberatezza, al sapere e al volere far qualcosa, che sono i contenuti dell'esserci, che sono i contenuti del ci, dell'esserci nel mondo. Io sono agito quando non mi rendo conto di che cosa succede e faccio qualcosa credendo di star magari facendo alcunché e in realtà sto facendo altro, non sono consapevole di quello che sta succedendo. Quello è un essere agiti. Nel caso dell'incontro etnografico e del problema delle categorie che l'etnologo si porta appresso, De Martino chiede esattamente di non essere agiti, cioè di non essere inconsapevoli, di darsi consapevolezza di quello che si sta facendo. Non se ne può fare a meno, ma si sappia cosa si sta facendo in modo tale da prendere delle misure successive. Vediamo un passaggio successivo. Si profila così il caratteristico paradosso dell'incontro etnografico. O l'etnografo tenta di prescindere totalmente dalla propria storia culturale nella pretesa di farsi nudo come un verme di fronte ai fenomeni culturali da osservare, e allora diventa cieco e muto di fronte ai fatti etnografici e perde con i fatti da osservare e da descrivere la propria vocazione specialistica, ovvero si affida ad alcune ovvie categorie antropologiche assunte magari in un loro preteso significato medio o minimo di buonsenso, magia e tutte le altre cose che abbiamo detto prima, e allora si espone senza possibilità di controllo, qui è agito da, senza possibilità di controllo, al rischio di immediate valutazioni etnocentriche a partire dal livello della più elementare osservazione. L'unico modo per risolvere questo paradosso è racchiuso nel concetto proprio dell'incontro etnografico come duplice tematizzazione del proprio e dell'alieno. Lui qui propone una categoria che riprende successivamente, dove era la citazione, parla di epoche, cioè della sospensione del giudizio. L'etnografo è chiamato cioè ad esercitare una epoche etnografica, epoche sospensione del giudizio, che consiste nell'inaugurare, sotto lo stimolo dell'incontro con determinati comportamenti culturali alieni, un confronto sistematico ed esplicito fra la storia di cui questi comportamenti sono documento, quindi la storia degli altri che hanno una storia e producono storia e sono autori di storia. Non sarà la mia, è la loro, ma è storia che posso confrontare con la storia culturale occidentale che è sedimentata nelle categorie che l'etnografo impiega per osservarli, descriverli e interpretarli. Questa duplice tematizzazione della storia propria e della storia aliena è condotta nel proposito di raggiungere quel fondo universalmente umano in cui il proprio e l'alieno sono sorpresi come due possibilità storiche di essere uomo. Quel fondo, dunque, a partire dal quale anche noi avremmo potuto imboccare la strada che conduce alla umanità aliena che ci sta davanti nello scandalo iniziale dell'incontro etnografico. Qui ci sono, e in questo e nei passaggi immediatamente successivi vengono messe in gioco tutta una serie di categorie importanti nel lessico de Martiniano. Qui parla di, innanzitutto abbiamo detto incontro etnografico, epoche, cioè sospensione del giudizio. Io uso i miei strumenti, uso le mie categorie, ma non per farne giudizio delle realtà altrui. Il mio scopo, in quanto incontro etnografico, è quello di stabilire un effettivo relazione, confronto, dialogo con questa alterità che può retroagire sulle categorie che io mi sono portato dietro. Parla di scandalo. Lo scandalo, se ricordate, era ne parlava la Signorelli dicendo che nel lessico de Martiniano lo scandalo è quella sensazione che si prova come effetto di shock, certamente, ma che poi produce un cambiamento, è un qualche cosa di produttivo, di fecondo, cioè è un qualche cosa che rimescola le carte di chi prova lo scandalo. Qui parla di reciproco scandalo, perché evidentemente lo scandalo non è a senso unico, non è l'etnologo che si scandalizza degli usi magici, è anche chi fa gli usi magici che si scandalizza della presenza e dei modi di essere e di vivere dell'etnologo che è preso per agente delle tasse, carabiniere in borghese, politico o altro, non si capisce cosa va lì a fare. È, diciamo, scandalosa l'attività, per chi la subisce, di uno che va lì a fare ricerca sulle modalità del vivere associato di quella comunità. Ma questo reciproco scandalo, l'antropologo è lui che si prende la briga di pigliare, partire e andare altrove, ed è quindi in capo a lui la responsabilità di farne motore di trasformazione, innanzitutto propria, ma anche dell'altro. Questo è un aspetto che De Martino non esplicita, non si tratta in queste pagine esplicitamente degli effetti sugli altri del reciproco scandalo etnografico, ragiona sugli effetti sulla cultura osservante, sul se stesso etnologo. La etnologia come scienza, che nasce dal confronto del proprio con l'alieno, si palesa pertanto come il riconoscimento dell'attuale dispersione degli etni e delle loro culture e come confrontante evocazione di quelle storie irrelate nell'incontro etnografico che stanno inizialmente in un reciproco scandalo. L'avevamo detto la volta scorsa, la presa d'atto di questa molteplicità culturale è la prima mossa, che è il frutto conoscitivo dell'impresa etnologica, ma la seconda mossa, cioè ciò a cui tutto questo deve servire, per cui io posso andare molto in profondità nello studio dei singoli etne, delle singole culture, dei singoli gruppi e comunità, ma con un compito ideale che è quello della unificazione dell'umano. Questo è un'altra delle dei temi abbastanza complessi che si trovano in queste pagine: la dinamica e la dialettica fra molteplicità e unità. De Martino menziona almeno tre cose distinte. Parla qui di fondo universalmente umano, e tra l'altro questa espressione fondo universalmente umano è interessante ricordare che stava ricordata da Alberto Mario Cirese nel ricordo di De Martino che abbiamo commentato qualche lezione fa, dell'ultima notte, come erano usi loro fare appunto nella comunità della legione straniera dei professori continentali all'Università di Cagliari, l'ultima notte che lui trascorse a parlare con De Martino prima che se ne andasse a ricoverarsi, diceva Cirese, in cui lui mi parlava del fondo universalmente umano e io gli parlavo di categorie, non mi ricordo qual era la cosa che, diciamo, era la sua contributo al dibattito suo di Cirese. L'ultimo ricordo che Cirese aveva delle discussioni notturne con De Martino era sul tema del fondo universalmente umano, ma nello stesso tempo De Martino dice: l'unità dell'umano si configura nella prospettiva etnologica non come un presupposto ma come un compito, cioè un qualche cosa da costruire l'unificazione culturale dell'umanità, che abbiamo menzionato diverse volte, è un obiettivo. L'umanesimo etnografico è, diciamo, fatto di questa unificazione culturale dell'umanità, che però è un obiettivo, parte da un qualche cosa che è dato, fondo universalmente umano, e che costituisce la possibilità dell'intendersi, altrove parla di anamnesi storiografica, cioè ricostruzione all'indietro, andando all'indietro nella storia di ciascuna cultura, fino a trovare, qui lo accenna in questa forma, un fondo universalmente umano a partire dal quale si diramano possibilità diverse, ma sono esperienze umane diverse, entrambe umane, non una più una meno umana, entrambe modalità diverse di essere umani. In questo riconoscimento c'è da un lato una condizione, diciamo, di presupposto, e dall'altro un aspetto di costruzione di obiettivo, di compito che ci si dà. Forse per chiarire questi due elementi possiamo richiamare quello che avevo menzionato parlando dell'irruzione del mondo popolare subalterno nella storia e delle obiezioni che venivano fatte a De Martino, dicendo: ma come, il proletariato, i contadini sono sempre stati nella storia, che stai dicendo? Allora il materialismo storico che cosa ci insegna? Storia per sé, storia in sé. De Martino, quando parlava di irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, voleva dire la conquista della coscienza storica da parte del mondo popolare subalterno, dell'acquisto di una consapevolezza e di un farsi quindi potenzialmente egemoni nel corso storico. Irruzione nella storia che conta, nella storia, nella stanza dei bottoni, dove le cose si decidono, ci vogliamo stare anche noi e decidere. Nella storia che produce ricchezza, umanità, eccetera, ci siamo sempre stati, lo sappiamo tutti. Qui fondo universalmente umano e unificazione culturale dell'umanità possono forse essere messi un po' nello stesso rapporto. Il fondo universalmente umano è il presupposto per cui si sa che siamo, che l'umanità è una cosa sola, e che ogni umanità produce storia e sta a modo suo nella storia, con tutte le protezioni, gli incentivi, eccetera, eccetera, dicevamo prima, ma ci sta, e non c'è umanità senza cultura. Nello stesso tempo, il dialogo, il confronto, il rendersi consapevoli e coscienti che esistono altre forme di umanità nella storia, che sono altrettanto umane, è un obiettivo, è un qualche cosa che si costruisce, e non è facile affatto costruirla. De Martino dice: è venuto da noi, dalla cultura occidentale, la spinta ad andare in questa direzione deliberatamente e nel non rimanere chiusi ognuno nel proprio mondo culturale confinato e barricati lì dentro. È venuta da noi la costruzione del sapere etnologico, ma il sapere etnologico deve servire appunto a costruire questo processo di dialogo tra le diversità culturali. Quindi l'unificazione della culturale dell'umanità, l'unità come effetto di questa unificazione è un obiettivo, è un processo, è un compito che ci si dà. L'incontro etnografico è il primo passo in questa direzione. L'incontro concreto di persone diverse, l'etnologo e le persone che lui va a studiare, che si incontrano fisicamente, materialmente, e si cambiano reciprocamente, nella misura in cui questo incontro si dà, funziona e, diciamo, lascia qualcosa a ciascuno dei due, un piccolo incremento nella direzione della unificazione culturale è stato prodotto. Il portatore della disciplina etnologica, lo specialista della disciplina etnologica, ha la responsabilità, che De Martino non dismette mai, e non si mette mai, non fa finta mai di mascherarsi da bracciante, da lamentatrice, eccetera, eccetera, è in capo a lui, allo scienziato, di far sì che tutti i frammenti che man mano si costruiscono di questo dialogo e di questa unificazione vadano a sommarsi, vadano a produrre quella cosa che lui chiama incremento dell'autocoscienza. Ma è a partire dai singoli incontri etnografici che questo si avvia e produce tasselli, pezzettini che poi appunto l'etnologo ha il compito e la responsabilità di assemblare e di formare. Nella prospettiva dell'umanesimo etnografico, questo, diciamo, ha una progettualità molto più ampia, che non sia lo scrivere un libro intelligente di antropologia, che non sia edificare una teoria bella di antropologia. Vorrebbe essere un contributo al cambiamento dell'umanità in quanto tale, cioè al fare i conti con la situazione dell'umanità quale si dà nel mondo grande e terribile, diceva Gramsci, cioè nel mondo in cui tutte le culture sono sempre più in contatto, in cui la cultura occidentale con i suoi etnologi al seguito si è espansa per scopi di dominio, di sfruttamento e di rapina, ma di fatto questo ha messo in moto un meccanismo di confronto e di scambio e un progetto consapevole e deliberato che lui chiama appunto umanesimo etnografico può essere fatto proprio dall'etnologia in quanto tale per dare un contributo a un mondo nuovo e diverso in cui appunto il dialogo sia effettivo e non sia sempre avviato unilateralmente da una parte sola. Sono saltato decisamente alle conclusioni che mi ripromettevo di raggiungere in modo più sistematico e ordinato. Nei passaggi successivi, come avevo accennato prima, lui parla, ricita praticamente Lévi-Strauss menzionato all'inizio di Terra del Rimorso. C'è la colpa, c'è il rimorso, c'è lo scandalo, esattamente le categorie che aveva usato De Martino, Lévi-Strauss nei Tristi Tropici. C'è l'oltraggio, questa ce l'aggiunge lui, dice De Martino, l'umanesimo etnografico è in un certo senso la via difficile dell'umanesimo moderno, quella che assume come punto di partenza l'umanamente più lontano, che mediante l'incontro sul terreno con umanità viventi si espone deliberatamente all'oltraggio, alle memorie culturali più care. Chi non sopporta questo oltraggio, l'oltraggio nel senso che io vado in un posto e vado a vedere cose che sono scandalose, che per me, persona civile, per bene, urbana, allievo di croce, eccetera, eccetera, sono scandalose e sono umane. Allora, se io mi espongo deliberatamente all'oltraggio e alle memorie culturali più care, chi non sopporta questo oltraggio e non è capace di convertirlo in esame di coscienza non è adatto alla ricerca etnologica e miglior prova di sé potrebbe dare nell'ambito dell'umanesimo filologico, eccetera, eccetera. L'incontro etnografico tematizza questo vario rapporto con l'altro nella situazione più sfavorevole, oltraggio, eleggendo ad argomenti di ricerca il culturalmente alieno per eccellenza, vietando l'indifferenza e allenando sistematicamente ad una ascesi, esattamente l'equivalente dell'epoché che aveva menzionato prima, ascesi che reprime ogni sdegno per dischiudere la comprensione nelle condizioni peggiori, quando tutta la nostra storia culturale, il mondo nel quale siamo nati e cresciuti, è messo in causa. mondo in cui siamo nati e cresciuti e messo in causa, è, l'ha detto Lévi-Strauss, tale e quale nei tristi tropici che De Martino ha citato nella terra del rimorso. Queste osservazioni sull'oltraggio, sullo scandalo, eccetera, mi hanno richiamato a una pagina di Cuore di Tenebra che chi ha già fatto il corso con Alberto Sobrero probabilmente già ne è stato già la citazione gli è stata inflitta. Conrad, descrivendo, ne abbiamo sicuramente l'ho già menzionato, il libro, ho già fatto il consiglio per gli acquisti e per la lettura caldissimo di Cuore di Tenebra di Conrad, a un certo punto, in un passaggio spesso citato dagli antropologi, descrive il percorso che fa questo barchino lungo il fiume Congo guidato da Marlowe, capitano di, inglese, e mentre vanno su per il fiume, andare a cercare di riacchiappare, di recuperare il Kurz malato, il capitano Kurz malato, all'improvviso lungo le sponde della foresta si manifesta una umanità vociante, ballante, dimenantesi, scomposta, oltraggio, scandalo, eccetera. Ci stanno minacciando, sono felici, sono arrabbiati. Che fanno? Non si capisce, è qualcosa di totalmente alieno a noi. Allora, gli antropologi amano il libro di Conrad per la sua allusività. Certo, Conrad, nonostante quello che ne diceva Chinua Achebe, è molto pesantemente critico nei confronti dei colonialisti, dell'amministrazione belga del Congo, lungo il fiume Congo, eccetera, eccetera, ma diciamo mette in scena lo scontro realmente tra il capitano bianco che attraversa il fiume Congo e vede questi spettacoli assolutamente incomprensibili, di esseri umani che si agitano e si dimenano comparendo in una radura della selva sul bordo del fiume. Come reagisce appunto il capitano? Cosa dice il capitano? Quella gente urlava, saltava, piroettava, faceva certe smorfiacce orrende, ma quel che vi stringeva il cuore era proprio il senso della loro umanità, non altra dalla nostra, il senso di una remota parentela con quel selvaggio e appassionante tumulto, una cosa orribile, Dio sa quanto orribile. Pure chi fosse abbastanza uomo doveva ben ammettere di avvertire dentro di sé una vaghissima traccia di rispondenza alla tremenda schiettezza di quegli schiamazzi, un oscuro sospetto che il loro significato non fosse del tutto incomprensibile anche per lui tanto remoto dalla notte delle età primordiali, eccetera, eccetera. E c'è anche un passaggio successivo che somiglia all'etnocentrismo critico di De Martino, cioè si mette in scena appunto con le armi proprie dell'arte, che quindi non deve cautelarsi in nessuna maniera, uno scontro irreconciliabile, un'alterità assolutamente radicale. Però a differenza degli omuncoli dell'amministrazione belga, che badavano soltanto ad arraffare quanto più avorio possibile, Marlowe guarda, ascolta, e se qui De Martino dice chi non ha chi non sopporta questo oltraggio non faccia etnologia, Marlowe non si sottrae all'oltraggio, guarda, ascolta e racconta che la cosa più inquietante di tutte non era il fatto che questi erano selvaggi e quindi si potevano serenamente assimilare ai tronchi degli alberi, all'elefante da cui si pigliano gli avori o alle belve feroci dalle quali ci si deve guardare, erano umanità. In quella alterità assolutamente incomprensibile, per cui neanche si capisce se sono minacciosi o allegri, se accolgono o respingono, se sono in festa o in disperazione, questa è la descrizione che ne fa, sono esseri umani, esattamente come chi li sta guardando, li sta ascoltando e ne racconta a bordo dell'Anelli ai suoi amici sui bordi del civilissimo Tamigi nella notte in cui tutto avviene nel racconto, il racconto di Cuore di Tenebra. La cosa più inquietante di tutte, dice Marlowe, è questo scuro barlume, questa intuizione che loro erano come me. E dunque, per converso, che io posso essere come loro. Loro sono me, io sono loro. Alla radice abbiamo qualcosa in comune. E questa esibita, conclamata, esagerata diversità non copre, non maschera, non annulla questa stessità. Ed è proprio questa stessità che è inquietante, perché se io ho questo sospetto, dice Marlowe, allora forse posso guardare dentro di me e andare a vedere un abisso che mi porta chissà dove, a qualcosa che somiglia a loro. È proprio simile al discorso appunto dell'anamnesi storiografica e del fondo universalmente umano che è compito dell'etnologia di andare a vedere e che fa, diciamo, da possibilità per un dialogo e un incremento di quella autoconsapevolezza, ma anche consapevolezza degli altri, evidentemente, che può portare a quello che poi lui chiama umanesimo etnografico. Qui mi fermo per oggi, se non ci sono altre domande, scusandomi un po' per il disordine della cosa che voleva essere molto più sistematica. Come al solito vedo la prossima volta se mi sono scordato qualcosa di importante e lo riprendiamo. No? Allora, la prossima volta...